Allora, buongiorno a tutti e buon anno nel Signore. Noi vogliamo augurare un buon anno nel Signore, non come il mondo che spera in tante cose un po' così strampallate. Forse stamattina ci aspettavamo magari un messaggio improntato sulle, non so, sulle predisposizioni oppure sulle idee di uno, proponimenti che uno vuole fare per l'anno che sta davanti. Dice: quest'anno voglio propormi di fare questo. Non è proprio un messaggio di questo tipo, ma forse ci sono degli spunti che ci possono aiutare a fare questo. Perché è una persona credente, una persona che cammina all'ombra del Signore, fa anche dei proponimenti importanti. Allora, apriamo le nostre Bibbie in Prima Timoteo capitolo 5 e leggiamo dal verso 17 al verso 25. Allora, Prima Timoteo... Capitolo 5, dal 17 al 25. E Paolo, che continua a scrivere e dare consigli a questo suo allievo Timoteo, giovane nella fede, ma che aveva tanta considerazione Paolo di questo giovanotto, che lo ha messo come una guida per instaurare, per mettere in piedi una chiesa come si deve. Allora, lui dice queste cose: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione, nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui. Conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni. I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altri invece si conosceranno in seguito, così pure anche le opere buone sono manifeste e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste. Questo brano lo possiamo suddividere in quattro punti fondamentali, e sono questi. Il primo punto è il dovere di usare dei riguardi speciali verso l'anziano che si consacra completamente alla predicazione e all'insegnamento della parola. Il secondo punto, il dovere relativo agli anziani accusati o colpevoli. Il terzo punto, il dovere di procedere con circospezione quando si deve introdurre nell'ufficio un nuovo anziano, affinché non dover ricorrere troppo spesso a misure disciplinari. E il quarto, il dovere di trattare con cura il nostro corpo. Per cui il titolo di questo messaggio è Condotta e doveri nella Chiesa. Per cui, come vedete, anche qui ci sono delle molti suggerimenti da parte di Paolo, cosa fare e cosa non fare. Per cui è importante tenere presente, è vero che lui scrive a credenti di circa 2000 anni fa, ma sono validi ancora oggi. Allora, prima di tutto, fare alcune precisazioni. La predicazione e l'insegnamento sono strettamente legati tra di loro. Queste due funzioni, questi due aspetti sono la base della Chiesa. La predicazione che cos'è? È la proclamazione della parola di Dio, intesa soprattutto per far risaltare le sue verità. Infatti, quando si predica, si portano alla luce le verità importanti che sono contenute nella parola di Dio. L'insegnamento è la spiegazione delle verità della parola di Dio, aiutando gli ascoltatori a comprendere i passi difficili ad applicare la parola di Dio alla vita quotidiana, nella quotidianità. Vuol dire che la parola di Dio non è soltanto qualcosa di estremamente teorico, ma anche estremamente pratico, perché noi lo dobbiamo mettere in pratica nella nostra vita, se no non ha valore. E su questi principi Paolo intendeva soprattutto incoraggiare Timoteo, perché questo scritto era rivolto a lui, ma soprattutto era intento a stabilire nella Chiesa, perché Timoteo era stato mandato per questo scopo, era intento a stabilire nella Chiesa gli anziani per un governo secondo il consiglio di Dio, perché questi anziani, queste guide, dovevano gestire la Chiesa secondo la volontà di Dio. E poi nel comunicare questi principi troviamo l'esortazione e suggerimenti appunto da mettere in pratica, per cui Paolo è proprio, come abbiamo visto anche nei brani precedenti, attento a tutte le situazioni che si riscontrano nella Chiesa. Allora, il primo punto, affrontiamo il primo punto, i doveri da usare nei riguardi speciali verso l'anziano che si consacra completamente alla predicazione e all'insegnamento della parola. Questi sono i primi due versetti, da 17 a 18, parla proprio di queste cose. Appunto Paolo, attraverso proprio l'operato che Timoteo doveva fare, incoraggia i cristiani di Efeso, perché Timoteo si trovava a Efeso, era stato mandato a Efeso, e ma non solo a loro, ma a quanti avessero ricevuto modo di leggere questa epistola. E lui, qual è l'incoraggiamento fondamentale che sta spingendo? Dice: ad amare di speciale amore quelli che faticano fra di loro e li coordinano nel Signore e li ammoniscono anche. La funzione proprio generale dell'anziano è quella di governare, del condurre e del presiedere la congregazione cristiana. Un lavoro particolare, un lavoro che ci vuole molto impegno. Dice, e lui continua nel suo incoraggiamento, dice: ma fra tutti gli anziani, dice, mette in risalto che ci sono alcuni che hanno delle attitudini diverse per il beneficio della Chiesa, cioè ci sono degli impegni che sono un po' diversi dagli altri. E quali sono questi impegni o queste persone? Quelli che posseggono doni più utili e consacrano le loro forze e il loro tempo all'opera di Dio. Quelli che presiedono bene, cioè che adempiono il loro ufficio in modo più distinto e più completo, devono essere reputati degni di doppio onore da parte della Chiesa. La Chiesa, cioè i credenti che compongono il corpo di Cristo, che è la Chiesa, devono considerare queste cose, devono vedere nelle persone che svolgono queste funzioni come delle persone che si sono consacrate e che sono impegnate in un modo speciale. Dice: questo onore, che è dovuto fra l'altro anche a tutti gli anziani, ma che spetta in misura più abbondante ad alcuni e senza dubbio di natura morale. La Chiesa deve dei riguardi rispettosi ed amorevoli a chi si consacra al suo bene, ma questi riguardi si manifestano anche nella premura e nella generosità con le quali la Chiesa provvede al suo sostentamento. Vuol dire che la Chiesa non dice bravi, bene, che belli, delle guide che abbiamo, ma vuol dire che si impegnano anche dal punto di vista economico, finanziario, perché sostenere una persona nella predicazione e nell'insegnamento è la cosa fondamentale. Infatti, l'onorare la parola un uomo di Dio, che cosa significa? Non significa lasciarlo nella necessità materiale, sarebbe una cosa un po' ipocrita, cioè dire bravo, bene, fa un bel lavoro, ma poi se lui ha dei problemi economici si ignorano. Dunque, chi svolge bene questi compiti nella Chiesa dovrebbe essere sostenuto ed anche apprezzati. Troppo spesso questo non succede, anzi, troppo spesso sono bersagliati dalle critiche, perché la Chiesa ha delle volte delle pretese irrealizzabili, ha delle richieste delle volte un po' troppo spinte. Abbiamo parlato di finanza, no? Qui in questo è un discorso forse che a noi nella Chiesa non sembra che non ci interessi, no? O non ci importi, o non viviamo questa realtà. Perché? Perché bene o male gli anziani di questa Chiesa hanno tutti un lavoro e non sono sostenuti da questa Chiesa. Che possiamo dire? Per fortuna? Perché se noi guardiamo il bilancio della Chiesa, noi non riusciremmo neanche a sostenere uno anziano a tempo pieno. Perché? Perché non arriviamo coi soldi. Se noi consideriamo che i soldi che riceviamo servono per la luce, per il gas, riscaldamento, le pulizie, manutenzione, e che cosa rimane? Se noi dovessimo, per esempio, finanziare un anziano a tempo pieno, non lo potremmo fare. E questa è una mancanza. È vero che non lo facciamo. Noi facciamo, forse sosteniamo alcune persone in parte, ma se dovessimo finanziare o sostenere una persona a tempo pieno diventa complicato. E allora delle volte noi abbiamo proprio queste pretese irrealizzabili. Allora a questo punto possiamo farci anche delle domande a noi stessi stamattina. Come tratti i tuoi responsabili? Potrebbe essere una domanda retorica, ma però dovremmo pensarci molto su questo aspetto. Oppure un altro tipo di domanda. Ti piace trovare da ridire sul loro conto o mostri stima nei loro confronti? E spesso succede questo, che c'è sempre un mormorio un po' così, una lamentela, ma c'è la possibilità di trovare un po' di stima? Ricevono un sostegno economico sufficiente da permettere loro di vivere senza preoccupazioni e provvedere ai bisogni delle loro famiglie? Perché questa è una domanda che non ci riguarda così da vicino, come ho già prima detto, però, e se dovrebbe accadere? E se succede una cosa del genere? Siamo pronti? Siamo predisposti a questo? Gesù e Paolo sottolineano l'importanza di sostenere i ministri di culto che guidano e insegnano nella Chiesa di Dio. Loro hanno spesso parlato di questo. Un riferimento non indifferente lo troviamo in Luca, capitolo 10, versetto 7, in cui si parla della missione dei 70, se vi ricordate. E Gesù dice queste parole a questi apostoli che vengono scelti e vengono mandati a fare questa missione. Dice: rimanete in quella casa, quando arrivano in una casa che li ospitava, dice, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario, non passate di casa in casa. Cioè voleva dire, rimanete lì perché loro sosterranno voi secondo le loro possibilità, senza creare altri problemi. Anche Galati, Paolo dice queste cose. Dice, chi viene istruito nella parola, cioè chi riceve l'istruzione, faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Per cui anche qui Paolo dà questa istruzione, che la parola che viene insegnata non è gratis. Ha bisogno che persone si impegnino anche economicamente. Ma il brano più eloquente lo troviamo in Prima Corinzi capitolo 9, da 4 a 10, dove dice: non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Dice Paolo. Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e fratelli del Signore Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi mai fa il soldato a proprie spese? Tutte domande un po' retoriche che Paolo le fa per far riflettere le persone che ricevevano questo insegnamento. Dice, chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? Come è possibile che uno pianta una vigna e poi non ne mangia un frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico forse queste cose da un punto di vista umano? Non le dice anche la legge, dice Paolo. Difatti nella legge di Mosè è scritto non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse Dio si dà pensiero al bue, del bue? O non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così perché perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiare con la speranza di avere la sua parte. Queste illustrazioni, questo modo di dire, non era soltanto un'allegoria, ma aveva dei fondamenti pratici, aveva dei fondamenti in cui si voleva dire che c'è l'impegno fisico, personale, e non soltanto una cosa tanto per farla o per dirla. Dio stesso aveva dato queste informazioni perché chi si adoperava per il Signore doveva ricevere anche una giusta retribuzione e una conseguenza del suo lavoro, anche se è un lavoro spirituale. Secondo punto, il dovere relativo agli anziani accusati o colpevoli. E questo è un po' quello che noi troviamo dal versetto 19 al versetto 21. L'anziano è stato eletto dalla Chiesa e questo attesta qualcosa di importante. È un favore nel suo carattere irreprensibile e non va revocato con leggerezza di dubbio, senza prove sicure. Per cui quando si vuole in un certo momento avere un qualcosa contro un anziano, non è che si deve fare con leggerezza, perché questa persona è stata scelta, è stata votata da tutta la Chiesa. Infatti l'anziano è chiamato dal suo ufficio a fare che cosa? A riprendere, a correggere, e si trova perciò più facilmente esposto alle critiche, alle accuse di gente maldisposta. I conduttori cristiani non sono esenti da peccati, da errori o difetti vari. Lo sappiamo benissimo, come è scritto in Romani, non c'è nessun giusto, neppure uno. In un modo o nell'altro l'uomo è sempre fallace, solo uno è stato giusto e non ha peccato, Gesù Cristo. Perciò tutti sono fallaci. Spesso però gli anziani sono criticati per motivi sbagliati, ad esempio per qualche piccola imperfezione o per l'impossibilità di soddisfare le aspettative di qualcuno. Succede questo. O per qualche contrasto caratteriale con qualche membro della Chiesa. E questo si creano delle cose quasi di antipatia o simpatia. Se invece si deve dare un giudizio, in chi deve giudicare esistono inclinazioni di cuore o una prevenzione proprio della nostra mente, perché pure noi in genere ci facciamo delle lucubrazioni, se così possiamo dire. Nella nostra mente possono sorgere delle simpatie personali, perché chi vuole essere imparziale, soprattutto, deve lasciare parlare i fatti esaminati e non quello che noi cervelloticamente delle volte ci viene in mente. Cioè, per questo motivo Paolo dice che le critiche non devono essere neanche ascoltate, a meno che non siano confermate da due o tre testimoni, cioè praticamente di altre persone che confermano che c'è qualcosa che non va. Talvolta i ministri di culto devono essere affrontati se il loro comportamento non è esemplare e a volte devono essere rimproverati, ma ogni riprensione deve essere fatta con giustizia, amore e con lo scopo di una totale riabilitazione. Per cui noi sappiamo molto bene che anche Pietro a sua volta fu ripreso da Paolo per un atteggiamento sbagliato, ma Paolo quando ha fatto questo lo ha fatto per una giusta motivazione, per fare in modo che Pietro continuasse nel suo esercizio, perché noi poi leggiamo che lui non ha smesso, non è che è stato eliminato dal gruppo degli apostoli. Difatti noi leggiamo tante cose poi in seguito, che anche le epistole che ha scritto Pietro, qualcosa di importante. E siamo arrivati al terzo punto, il dovere di procedere con circospezione quando si deve introdurre nell'ufficio un nuovo anziano, affinché non si deve ricorrere troppo spesso a misure disciplinari. Cioè vuol dire che qui è vero che l'anziano ha un'importanza fondamentale nella guida e tutto quanto, ma c'è anche una responsabilità importante di quando viene introdotto un nuovo anziano, di quando viene scelto un nuovo anziano. E questo è dal versetto 22 al 25. Più è importante il ruolo e maggiore devono essere l'attenzione e la ponderatezza quando si tratta di chiedere alle persone idoneo di ricoprirlo. Cioè, vuol dire che non è una cosa che si fa con cuor leggero, in poche parole. E Paolo in questo caso dà dei consigli, consiglia prudenza, quando appunto si tratta di accettare una persona nella gestione delle vedove anziane in precedenza, anche quando si è parlato del diaconato. Con maggior ragione Paolo mette proprio l'accento e l'enfasi, lo prescrive quando si tratta di consacrare degli anziani. Se lo ha fatto per altre cose, dare molta attenzione e l'enfasi su chi scegliere per gestire determinate cose, Paolo qui si sofferma maggiormente e dà un preciso forza quello che dice proprio per quanto riguarda gli anziani, perché sono diverse le ragioni che consigliano di non procedere con fretta, ma sono delle cose che bisogna valutare a ragion veduta. Soprattutto sono i requisiti che già nel capitolo 3 di Timoteo vengono elencati quando si deve scegliere un anziano, perché esige una conoscenza accurata del candidato da inserire, quello che viene scelto per l'incarico che viene assegnato. Soprattutto si tratta di sapere se possiede una fede genuina e se professa la santa dottrina, si tratta di sapere se possiede i doni di governo e di insegnamento necessari, si tratta di conoscere le sue condizioni di famiglia, il suo passato, il suo carattere morale. Tutto ciò non si può sapere in pochi giorni, per cui ci fa pensare che Paolo voleva delle persone che fossero conosciute bene dalla Chiesa e che si sapesse tante cose su di loro. Poi, dice, la difficoltà di conoscere veramente gli uomini nel loro vero essere, cioè chi è e chi non è, non soltanto quello che lui pensa. Dice, ma quante volte le prime impressioni sopra un uomo sono smentite poi in una conoscenza più prolungata e più completa? Delle volte sì, cioè noi ci facciamo delle idee su una persona, poi quando la conosciamo profondamente ci rendiamo conto che era tutto il contrario di quello che pensavamo. E anche con la maggior oculatezza che delle volte mettiamo come forma di attenzione, non si evitano gli errori. Purtroppo già siamo propensi a fare degli errori e bisogna essere ancora più attenti quando si fanno queste scelte. Perché dice questo Paolo? Perché il danno che l'inclusione di persone incapaci, ipocrite, indegne dell'anzianato causa alle anime debole, alla Chiesa e alla causa del Vangelo è qualcosa di incalcolabile. Si fa un danno enorme, per cui bisogna fare molta attenzione. Poi la responsabilità degli scandali e dei danni che ne seguono, che vengono da queste persone, anche se la loro carriera di ministro poi non è più idonea o indegna, ricade non soltanto sopra di loro, di questi ministri o questi anziani scelti, ma soprattutto ricade ancora sopra chi ha imposto le mani con troppa fretta a queste persone, come quando si fa appunto una benedizione su qualcuno che si vuole consacrare. Bisogna fare molta attenzione su questo. Dice, trattandosi di portare in giudizio sopra delle persone siano esposte alla prevenzione e alla parzialità, e conviene predisporre la nostra mente alla verità, cioè predisporre a un giusto giudizio, alla rettitudine e anche alla giustizia riguardo a Dio a cui apparteniamo, perché noi apparteniamo non a un club, ma apparteniamo a Dio, al Cristo che è capo della Chiesa e sarà il giudice di tutti. Perché Cristo sarà il giudice di tutti. Non possiamo prendere le cose sotto gamba. Un giorno dobbiamo rispondere davanti a questo capo, che è Gesù Cristo. Il quarto ed ultimo punto, doveri di trattare con cura il nostro corpo. E questo sembra un pensiero slegato da tutto quello che abbiamo detto. Questo lo troviamo nel versetto 23. Questo sembra un fuoriluogo, ma non è così. E lo vedremo chiaramente, ecco, secondo quello che adesso diremo. Paolo stesso aveva un problema. Lui dice che aveva una spina nella carne. Lo diceva perché diceva che questo era per tenerlo in umiltà. E Timoteo molto probabilmente soffriva di cattiva digestione. E lo dice Paolo, dice frequentemente hai questi problemi allo stomaco. In Seconda Corinzi, Seconda Corinzi capitolo 12 da 7 a 9, leggiamo queste parole che Paolo parla di se stesso e dice la sua situazione. Dice, è perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Ci fa pensare, perché poi Paolo andava dappertutto e aveva questo problema. Però vi ricordate anche una cosa molto bella? Chi aveva insieme a Paolo? Chi c'era insieme a Paolo? Eh? No, un dottore, Luca. Luca stava spesso, e lui era un medico, lui era un medico. Allora, vedete come il Signore aveva provveduto, ma non solo lui era un medico, ma lui ha potuto anche scrivere e raccontare quello che Paolo faceva. Lui aveva questa debolezza nella carne, però il Signore aveva provveduto anche su questo aspetto. Tuttavia, per liberarsene o per attenuare questo malessere, Paolo non consiglia soltanto la preghiera, ma l'uso dei mezzi naturali, che secondo le loro proprietà e l'esperienza comune sono adatti ad ottenere l'effetto giusto. E questo è importante. Lui dice che per alleviare questa sua sofferenza dice doveva bere un po' di vino, ma questo non è incoraggiamento perché tutti bevano del vino in abbondanza. No, l'uso dell'intelligenza e dei mezzi che Dio mette largamente a nostra disposizione, cioè cibo, medicine, medici ed igiene, non è mancanza di fede nell'azione oculata di Dio. Non è che questo esclude la fede, è piuttosto ubbidienza all'indicazione della sua parola, perché se è scritto nella parola di Dio questo, vuol dire che è volontà di Dio. Ricordiamoci che la parola è stata ispirata. È lo Spirito Santo che ha fatto scrivere queste cose. La morale cristiana non è materialista e né mistica. Essa non vuole che si abbia cura della carne per soddisfare le concupiscenze, appunto, come dice più avanti il fratello di Gesù, Giacomo, soddisfare le concupiscenze, ma neppure che si maltratti o si trascuri il corpo che è parte della persona umana redenta da Cristo. Perché il nostro corpo è stato anche questo, redento dal Signore Gesù. E questo deve servire, questo organo che abbiamo, il corpo, adatto che cosa? A servire l'anima nel servizio del Signore. Cioè vuol dire che il corpo insieme all'anima serve il Signore, serve al Signore. Perché quando noi andiamo a portare un trattato, quando andiamo a fare delle cose, usiamo il corpo. In Prima Corinzi 6:19 a 20 è scritto: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartiene a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo. Anche il corpo fa parte di questa comprare, di questa redenzione. Dice: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Noi dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo. E da questo brano comprendiamo che la gestione del nostro corpo è una grande responsabilità. Non è una cosa da sottovalutare, è una grande responsabilità. E secondo il principio della libertà cristiana, il credente può usare liberamente tutte le cose create da Dio, purché le facciamo con moderazione, con riconoscenza, in armonia con le proprietà loro e per mantenere o accrescere le forze del corpo, il quale, redento da Cristo, deve servire anch'esso alla gloria di Dio. Deve servire anch'esso alla gloria di Dio. Per cui il nostro corpo ha una funzione importante. Noi non siamo soltanto spirituali, ma c'è anche questo corpo che ci accompagna su questa vita terrena. E lo dobbiamo trattare bene. Non lo dobbiamo maltrattare. Non dobbiamo dare soprattutto degli eccessi o usare delle cose che fanno male a questo corpo. Tutte le volte che noi usiamo delle cose che maltrattano il nostro corpo, noi andiamo contro la volontà di Dio, stiamo peccando. È chiaro questo. Concludo con questo brano in Prima Pietro 4, 10, 11 e dice questo. Pietro dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Allora, abbiamo visto gli anziani che sono degli amministratori della Chiesa. Ora Pietro parla in generale, non sta parlando solo degli anziani, ma dice a tutti i credenti: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, diciamo, secondo il dono che ho ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Questo dice il Signore. Vogliamo pregare. Signore Padre Celeste, grazie ancora una volta di come, Signore, Tu ci istruisci, di come Tu ci dai dei giusti consigli, di come, Signore, noi dobbiamo vivere su questa terra per mostrare anche nella nostra vita quotidiana, col nostro corpo, con la nostra mente, col nostro intelletto, col nostro agire, col nostro servizio, come si comporta un uomo di Dio, un figlio di Dio, come, Signore, Tu ci hai chiamati a uno e a uno ci hai dato dei compiti, ci hai dato delle cose da fare. Signore, noi ci fidiamo di Te e vogliamo del continuo essere edificati da Te e guidati da Te. Ti ringraziamo, Signore, perché ci ricordiamo sempre che il Signore Gesù ha dato se stesso con grande dolore e sacrificio, non in vano, ma perché noi potessimo veramente dimostrare anche attraverso le nostre azioni quotidiane di essere delle persone rigenerate, delle persone veramente nuove, perché Tu l'hai voluto e perché Tu ce l'hai veramente dato con tanto amore, la salvezza per vita eterna. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.